Lucky Music.
Heitor Villa-Lobos, raccontato da Luigi Abbate.
Nel 2005 il musicologo Gilles Jardin pubblica un testo dal titolo O estilo antropofagico de Heitor Villa-Lobos, Bach e Stravinsky na obra do compositor. Lo stile antropofagico o antropofago di Heitor Villa-Lobos. Non è facile riassumere in pochi minuti anche solo i tratti essenziali del compositore brasiliano più noto del Novecento. Ma il titolo proposto da Jardin ritengo possa dare un'idea abbastanza chiara, o perlomeno possa aprire a una possibile chiave di lettura dell'articolato approccio di Villa-Lobos alla composizione musicale. Antropofago o antropofagico che sia, il termine ovviamente non ha nulla a che fare con i cannibali, fa invece riferimento ad uno dei movimenti più vivaci delle avanguardie artistiche nel Brasile degli anni venti, ispiratosi al surrealismo francese e animato dal poeta Oswald de Andrade, che trova poi pittori importanti come Cicero Dias e soprattutto Tarsila de Amaral, alcuni fra gli artisti di riferimento. L'idea era di assimilare, di cannibalizzare appunto le culture altre rispetto a quelle storiche brasiliane, e fra esse anzitutto quella europea, per, diciamo così, metabolizzarle con quelle autoctone e ricreare stimoli e contesti stilistici rinnovati e originali. Villa-Lobos è stato a volte associato al movimento dell'antropofagismo, anche se in realtà non vi ha aderito, ma qualcosa di simile avviene nella sua musica. Consuma, ingerisce, insomma, si appropria ora delle tecniche compositive, stilistiche, strumentali della musica europea, come nella serie dei Chores, ora dell'opera e della stessa figura di Johann Sebastian Bach, come in un pasto rituale che nell'ancor più noto ciclo delle Bachianas Brasileiras lo porta a interpretare l'eredità del cantor in maniera forse fin troppo inventiva, se si vuole, ma indiscutibilmente originale. E se Bach è il modello, il repertorio cui attingere, l'altro grande autore del titolo citato all'inizio, quello dell'articolo, cioè Stravinsky, è il maestro, o meglio, l'ispiratore del metodo che successivamente al periodo definito e riconosciuto da Villa-Lobos come nazionalista, segnerà la stagione neoclassica del compositore. Heitor Villa-Lobos nasce il 5 marzo del 1877. E giusto per avere un'idea dell'importanza che questo autore ha nella cultura del suo paese, il 5 marzo in Brasile si è deciso di celebrare la Giornata Nazionale della Musica Classica. E nasce a Rio de Janeiro, che allora era la capitale del Brasile, e a Rio si forma. La madre, Noemia Monteiro, lo vuole medico, ma il padre Raul lo spinge a studiare musica e il ragazzo non si farà pregare. Nel 1905 prende il sacco in spalla e si mette a viaggiare. Spirito Santo, Minas Gerais, poi il Nord-Est e quindi in Amazzonia. Esperienze che lasciano il segno nel musicista, che incomincia a far propria la tradizione di canti e danze di quel mondo brasiliano. Canti e danze elaborati e reinventati di sana pianta in tutta la sua produzione. Il suo primo strumento è il violoncello, con il quale si aggrega ancora adolescente ai Chorinhos, i piccoli ensemble formati essenzialmente da flauto, violão, cioè chitarra, e cavaquinho, il chitarrino portoghese. Gruppi che propongono danze di provenienza europea in ritmo ternario, come i valzer, o binario, come le polche, per esempio. Danze, diciamo così, ripassate in una salsa squisitamente brasiliana, ammorbidite, piacevolmente rallentate, riviste ritmicamente con sincopazioni e metri di provenienza africana. Dal violoncello alla chitarra il passo è breve, mentre al pianoforte si dedica poco dopo, grazie anche all'incontro con Lucília Guimarães, pianista di ottima formazione che sposa nel 1913. E grazie alla quale appunto acquisisce un ottimo dominio della scrittura per lo strumento. Lucília fu una figura importante per Heitor, che fino al momento del loro incontro non aveva avuto una formazione accademica. Ma Heitor aveva anche un carattere impulsivo, diciamo così. Più avanti negli anni, nel 1936, durante un viaggio in Europa, scrive a Lucília una lettera nella quale l'avvisa che non sarebbe più tornato a casa e dopo 22 anni di matrimonio le chiede il divorzio. Le ragioni erano forse dovute a un complesso di inferiorità del compositore nei confronti della moglie musicista, ma la ragione vera della separazione era un'altra e aveva un nome: Arminda de Almeida, detta Mindinha, una bella bionda di 25 anni più giovane che sarebbe diventata la compagna per il resto della vita e alla quale Villa-Lobos dedicherà molti suoi lavori. Lucília resterà un punto fermo nella formazione del compositore e nella diffusione delle sue prime opere, a partire dalla Semana d'Arte Moderna del 1922. Si diceva della Semana d'Arte Moderna, Settimana di Arte Moderna, che in realtà non era d'arte, ma propriamente di musica, e non era durata una settimana, ma solo 3 giorni, precisamente il 13, 15 e 17 febbraio del 1922. Tre concerti presso il Teatro Municipal di San Paolo, curati personalmente da Villa-Lobos, da lui diretti, con musiche oltre che sue, di Debussy, Ravel, Satie, Poulenc, e degli svizzeri Émile Robert Blanchet e Henri Vallon. L'importanza di questa iniziativa sta nella presa di coscienza della necessità di un superamento dell'estetica romantica, della condivisione di questa istanza nel contesto musicale brasiliano del tempo e nella ricerca degli strumenti compositivi adeguati a operare il superamento. Il contesto nazionale, come quello internazionale, orientarono Villa-Lobos nella direzione di una scelta nazionalista. Il nazionalismo di Villa-Lobos si può riassumere in queste parole dello stesso compositore. E scrivo musica obbedendo a un imperioso impulso interiore e scrivo musica brasiliana perché mi sento come posseduto dalla vita del Brasile, dai suoi canti, dai suoi figli e dai suoi sogni, dalle sue speranze e dalle sue realizzazioni. La mia opera musicale è conseguenza della predestinazione. Se quest'opera esiste in grande quantità è perché è il frutto di una terra estesa, generosa, calda. Si tratta di una lettura del nazionalismo piuttosto empirica, dettata più da un approccio, diremmo così, di pancia che di testa. L'approccio passa attraverso una visione evidentemente naturalistica. Ed ecco allora che il richiamo al fascinoso canto dell'uccello amazzonico Uirapuru diventa un punto di partenza per una meditazione in musica. Siamo nel 1917, il Messiaen ornitologo musicale deve ancora venire. È con la forma del choro che matura un'idea più compiuta del senso nazionale della musica di Villa-Lobos. Nel corso degli anni venti scrive una serie di 16 composizioni, cui dà appunto il titolo di choro. Più precisamente si tratta di 14 choro, il 13° e il 14°, entrambi destinati a grandi organici, non sono stati pubblicati e risultano perduti. Una serie preceduta da una introduzione e da un choro bis, così lo definisce l'autore, per chiudere il ciclo. In generale, l'uso del termine al plurale fa riferimento al corpus delle opere composte, anche se non è difficile incontrarne il plurale riferito alla singola composizione. Si ascoltava in precedenza il choro numero 1 per chitarra, una pagina piuttosto nota. Ma che cos'è il choro? Nasce, lo si diceva prima, come gruppo strumentale, ma si crea ben presto un repertorio anche grazie a compositori e pianisti importanti come Chiquinha Gonzaga o Ernesto Nazaré. E così si diffonde anche nelle case e nei locali della capitale carioca. Ebbene, Villa-Lobos fa un passo avanti ancora, dando dignità di genere da camera e sinfonica al choro, promuovendolo, per così dire, a forma musicale a tutto tondo. Gli organici sono i più diversi. Alcuni sono per ensemble da camera, anche inconsueti, come il numero 7, che è per gruppo di fiati, con un sax contralto, un violino, una viola e un tantam. Una delle pagine orchestrali più conosciute di Villa-Lobos è il choro numero 10, per coro e orchestra, che utilizza il motivo Rasga o Coração, letteralmente strappa il cuore, di Catulo da Paixão Cearense, poeta e musicista del sertão maranhaense, del Maranhão, nel profondo, meraviglioso nord-est brasiliano. Dopo la Semana di Arte Moderna, la Settimana di Arte Moderna, Villa-Lobos guadagna prestigio e popolarità. Grazie ai contributi del governo e aiuti di privati, il 30 giugno del 1923 parte per Parigi. Il pianista Arthur Rubinstein lo presenta all'editore Max Eschig, al quale da quel momento resterà legato. Ma ben presto i contributi vengono meno e il musicista torna in Brasile alla fine del 24 per ripartire di nuovo alla volta di Parigi nel 1927, e questa volta con il sostanziale aiuto economico di Carlos Ginle, un impresario carioca molto ricco, molto appartenente a una famiglia molto ricca. Il famoso e lussuosissimo Hotel Copacabana Palace era di proprietà della famiglia. Resta a Parigi fino al 1930. E i tre anni parigini saranno un momento che segnerà la definitiva consacrazione internazionale di Villa-Lobos. La Francia e gli Stati Uniti saranno i paesi nei quali, oltre al Brasile, godrà di maggiori riscontri. In Italia sarà presente con assai meno frequenza, ma in alcune occasioni importanti. Dirigerà per ben due volte l'orchestra di Santa Cecilia, presso la Basilica di Massenzio, per esempio con il coro numero 10, grande organico. Sarà poi alla Scala ancora con due concerti. Dirigerà ancora a Trieste il coro numero 10 nell'aprile del 59. E il suo ultimo concerto sarà a New York il 12 luglio di quell'anno. Già malato, poi morirà a Rio de Janeiro quattro mesi più tardi, il 17 novembre del 59. Nel settembre del 1934, Alfredo Casella dirige la prima assoluta della Bacchianas Brasileiras numero 2 al Festival di Venezia della Società Internazionale di Musica Contemporanea. L'ultimo movimento di questo lavoro è una toccata che porta il titolo O Trenzinho do Caipira, il trenino di campagna, ed è una pagina molto popolare in Brasile, anche grazie alle molte versioni più o meno fedeli all'originale. È una pagina che può a buon diritto sedersi a fianco del rossiniano Petit Train de Plaisir e di Pacific 231 di Honegger. Nel 1930 Villa-Lobos, che era rientrato in Brasile, stava già pensando di ripartire per Parigi, ma quello stesso anno coincide con la salita al potere di Getúlio Vargas attraverso un'insurrezione che lo porterà alla nomina in novembre a presidente del Brasile. Una delle conseguenze di questo cambio politico sarà l'impossibilità da parte del compositore di ottenere qualsiasi tipo di finanziamento. E facendo buon viso a cattivo gioco, il compositore si crea un ruolo all'interno dell'Estado Novo, il rigido sistema politico imposto da Vargas. Nel 1932 assume l'incarico di direttore della Sovrintendenza di Educazione Musicale e Artistica e fra le sue attività produce trascrizioni, orchestrazioni di varie composizioni patriottiche e propagandistiche. Nel frattempo pubblica una guida pratica in 11 volumi, solfeggi, esercizi di canto e un volume dal titolo Canto Orfeonico. Tutto questo orientativamente fra il 1940 e il 50. È il momento dell'impegno di Villa-Lobos in favore della formazione musicale e del cosiddetto canto orfeonico, ovvero sia la composizione e l'esecuzione di musiche corali per gruppi di enormi dimensioni. Si pensi solo che nel 1939, il 7 settembre, giornata dell'indipendenza brasiliana, arrivò a far cantare cori di bambini e adulti fino a un numero di 30.000 componenti. Il compositore si schiera senza dubbio a fianco di un potere che, sia pur con interruzioni, governerà il Brasile fino alla metà degli anni 50. Una posizione ambigua che, se da un lato ne amplifica la fama di autore più rappresentativo della musica brasiliana del suo tempo, ne condiziona le scelte estetiche, spingendolo in direzione di una tendenza neoclassica che lo terrà sempre ben lontano da ogni inclinazione radicale, per esempio dall'adozione di tecniche seriali. I suoi modelli linguistici e le tecniche compositive resteranno sempre quelli dei procedimenti scalari pentatonici ed esatonali di Debussy, la polimodalità e i pedali ritmici del sacro stravinskiano e il loro colorismo orchestrale rivissuto attraverso ritmo e timbri della terra brasiliana. Anche Darius Milhaud influenzerà non poco il nostro compositore. Lo conosce a Rio nel 17 e lo ritroverà a Parigi. Milhaud era stato addetto culturale presso l'ambasciata di Francia a Rio fra il 1917 e il 19. La produzione di Villa-Lobos è vastissima. Oltre alle citate Bachianas Brasileiras e ai Choros, il suo catalogo comprende una quantità cospicua di musica strumentale e sinfonica. Villa-Lobos, per esempio, compone ben 12 sinfonie. Tante ne riporta il catalogo, anche se in realtà manca la quinta, quindi risultano essere 11. Ciascuna, quasi a modo haydniano, corredata di un sottotitolo, sinfonia che accompagnano la produzione compositiva dal 1916 fino al 57. Non meno ricco il repertorio dei concerti solistici, ben 5 più una suite per pianoforte, 2 più una fantasia per violoncello, 1 rispettivamente per arpa, chitarra, sassofono, una siranda de 6 notas per fagotto e persino un concerto per armonica a bocca. La produzione da camera non è da meno, a cominciare dalla serie dei 17 quartetti per archi e una quantità di lavori per le più diverse combinazioni strumentali. Oltre al violoncello, gli altri strumenti di Villa-Lobos sono il pianoforte e la chitarra, strumento quest'ultimo a cui il musicista brasiliano dedica un'attenzione particolare. I 12 studi dedicati ad André Segovia, che in realtà non li eseguirà mai integralmente, ma anche i 5 per Rudi sono in questo senso pagine di riferimento. La letteratura pianistica guadagna nel suo repertorio alcuni brani importanti, come il brillante Rude Poema, composto fra il 1921 e il 26 e dedicato all'amico Arthur Rubinstein, che lo esegue la prima volta alla Salle Gaveau di Parigi il 24 ottobre del 27. Per avere un'idea del pianismo di Villa-Lobos, ascoltiamo O Policinello, ultimo numero della prima suite a Prole do Bebé, scritta nel 1918. Bambole, maschere, personaggi infantili che rimandano al Carnaval e le Kinderszenen di Schumann sono delineati in questa suite, con un pianismo del tutto differente da quello schumanniano. Un pianismo brillante ed evanescente, debitore nei confronti della scrittura di Debussy e Ravel. Un pianismo che chiede uno speciale sforzo di immaginazione in sede esecutiva, dove le singole note non vanno compitate, non vanno suonate in modo puntuale, ma vanno inventate, gestualizzate, colorate, polverizzate. La celebre maschera napoletana viene così dipinta in maniera icastica e l'interpretazione elettrizzante di Rubinstein ne sottolinea molto bene il carattere. Non poteva poi mancare il teatro musicale, il Zat, e poi Menina das Nuvis e Jerma, tratta dall'omonima pièce teatrale di Federico García Lorca. Naturalmente Villa-Lobos scrive musica per il cinema e per il teatro. Della prima attività vale la pena almeno citare le musiche per il film O Descubrimento do Brasil del 1936, un film del regista e attore mineiro di origine salernitana Umberto Mauro. In conclusione, se facciamo nostra la definizione data da un importante teorico e filosofo brasiliano, ispiratore culturale del citato Estado Novo di Getúlio Vargas, parliamo di Mario Dumont de Andrade, da non confondere con Osvaldo de Andrade, lo scrittore del manifesto antropofagico di cui si diceva all'inizio. Bene, se facciamo nostre le parole di Mario de Andrade, che dice: stile nazionale significa far ricorso alle profonde tradizioni popolari del paese, limitandosi a utilizzare le tecniche compositive europee. Beh, allora possiamo definire lo stile e la musica di Heitor Villa-Lobos ben più che nazionalista, perché Villa-Lobos non si limita a usare le tecniche, ma in un certo senso si azzarda a far sua la lingua stessa, per esempio di un Bach, immergendola in un clima espressivo che con Bach non ha molto a che fare. Uno stile fortemente centrifugo, al punto che anche nel suo caso, come in quello di grandi autori più noti di lui, è legittimo parlare di più stili diversi, a volte persino conviventi. Un'operazione forse arrischiata, ma che non è priva di fascino e di interesse.
Heitor Villa-Lobos nasce a Rio de Janeiro il 5 marzo 1887. Luigi Abate lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.